testimonianza dei santi Cirillo e Metodio, che sono stati apostoli del Vangelo nella terra dei popoli slavi. Chiediamo con forza la cessazione della guerra e l'avvento di una speranza nuova, della pace del Signore, della comunione tra questi popoli, della fratellanza rinnovata e della solidarietà nella riconciliazione. Chiediamo perdono al Signore, alla luce della parola che ascoltiamo dal libro dell'Esodo, per la nostra superficialità nell'accostarci alle cose sante, e nella nostra temerarietà nella chiedere di riscoprire il timore anche davanti al Signore, che, come abbiamo anche cantato, non ci respinge ma prepara l'incontro con noi.
Farà essere noi normale, quindi che lui scrive, però quando ti viene più importante parlarci. Adesso abbiamo bisogno di mandare dei testi, WhatsApp, tante cose, però imparare per due contatti umani. Ora, questo parlare di Dio, ovviamente ascolta Israele, è la loro difesa, ascolta Israele, poi adesso tra poco comincerà i profeti e c'è tutto il decalogo, tutto tante nome, quindi ascolta la voce e la voce si parla. Poi anche Vangelo mi sembra richiama attenzione a ascoltare il Signore, perché non mi ascoltate, ecco, io ricordo e ascoltate. Questo ascoltare mi sembra che lo conosciamo bene, nel senso che molte volte facciamo occhio, faccio così, come se pensi le orecchie, però questa voce che ci parla, Dio non lascia, non si stanca, lui continua il suo messaggio, ecco. Quindi mi sembra che è importante, benissimo questa stasera, questa voce parla, parla al suo cuore, alla nostra mente, così, insomma, mi sembra ancora bellissimo questo.
Nel versetto 21 dice, il Signore dice a Mosè, senti e scongiuro il popolo di non rompere verso il Signore per vedere. Quindi mi sembra che ci siano contrapposte due modalità. Ecco, da una parte l'ascolto, che è implicito in tutto quello che dice dice di andare al popolo di Israele, di parlare, insomma è chiaro che quindi c'è l'ascolto, e questo ascolto poi è un progressivo poi unirsi del popolo a Dio attraverso l'ascolto, e dall'altra parte c'è una specie di possibilità di possedere Dio, di vederlo, quindi diciamo che vedere è una certa è un po' ambiguo, cioè uno può andare su Dio per vedere, per in qualche modo possedere quello che è Dio. Allora questo qui è assolutamente vietato, perché mi sembra che si ponga in contiguità con il peccato dei progenitori.
Bello il fatto che Dio desideri che il popolo non creda solo a lui, ma anche a Mosè. Al versetto 9 appunto dice, perché credano per sempre anche a te. Questo verbo è presente anche al capitolo 14, versetto 31, quando alla fine della vicenda del Mar Rosso dice appunto, il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Di fatto Mosè nell'Antico Testamento è l'unica persona alla quale Dio chiede di credere, oltre a se stesso. Quindi assume non solo un ruolo di intermediario, ecco, ma insomma qualcosa di più. Ecco, Mosè, ad esempio, non deve santificarsi come il popolo per salire sul monte. Non ne ha bisogno. Non gli viene chiesto. Ecco. Quindi questa vicenda mi ha ricordato la trasfigurazione, perché anche lì siamo su un monte e lì Dio parla, almeno secondo Matteo e Marco, questo è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo. Quindi legittima e autorizza e richiede ai discepoli di credere in quella persona, che è la prima persona in carne dopo Mosè nella quale viene chiesto di credere, cioè di porre fede senza sapere, senza conoscere, di fidarsi. Quindi questa vicenda del monte mi pare che apra la strada appunto al Signore Gesù, il quale, prendendo la nostra carne, e anche nella festa di oggi degli Apostoli, poi ognuno ha questa possibilità di trasmettere questa fede, che è un dono di Dio certamente, che però ha poi bisogno di essere anche parlato e quindi ascoltato, non solo riservato appunto a Mosè, ma da Gesù in poi diventa patrimonio di tutto.
A me ha molto colpito il senso che questo capitolo tutto dà della lontananza tra Dio e l'uomo, e della santità di Dio e dell'indegnità dell'uomo, e quindi tutte queste proibizioni ad avvicinarsi, a toccare, questo senso proprio della trascendenza, della sacralità, ecco, di Dio. E quindi anche il senso della nostra indegnità, il fatto di dire santifica il popolo, tenetevi purificati, ecco. C'è tutta questa sensazione che questo capitolo ispira, e nello stesso tempo però ci sono anche dei passi stupefacenti di Dio che tende invece ad accorciare le distanze. Questa c'è la compresenza di questo senso di separazione, di lontananza, ma anche di un accorciamento delle distanze, perché quando ieri diceva ho sollevato voi suoni di acqua, vi ho fatto venire fino a me, oggi dice non venite fino a me, e ieri c'era vi ho fatto venire fino a me, e poi oggi dice io sto per venire verso di te, e poi ancora dice all'11 il Signore scenderà. Quindi insomma si capisce che c'è un mondo di separazione, ma anche dei passi molto forti che il Signore sta facendo di avvicinamento. Quindi siamo in una situazione un po' intermedia, che insomma, però prevede una prospettiva di ulteriori passi di avvicinamento.
Anch'io mi sono chiesta se dobbiamo spaventarci. Queste parole, però la seconda lettura che parla dell'amore, cosa resta? La fede, la speranza, l'amore. Insomma, mi ha richiamato anche alcuni passi dove si dice che l'amore caccia il timore. Insomma, quindi non sono riuscita a capire bene questo timore, che cosa vuol dire per noi. Comunque, insomma, penso che la strada sia quella dell'amore, che è più forte.
A me è sembrato che ci sia un grande invito ad essere prudenti, perché appunto Signore sa che siamo fragili e quindi questa prudenza è proprio perché appunto ci vuole proteggere, forse dalle tentazioni, forse anche da noi stessi, da una mi è venuto in mente appunto che Adamo ed Eva si riconoscono nudi e quindi anche proprio da ci vuole proteggere anche proprio da dal pensiero di essere poveri, piccoli davanti a luce, da questo riconoscersi proprio nulla che ci potrebbe anche far cadere in tentazione, questa consapevolezza della nostra povertà, della nostra piccolezza può essere anche una via che ci mette in difficoltà invece che aiutarci a essere umili. Ecco, quindi mi sembrava di cogliere questo oggi.
Ho pensato alla rivelazione di Dio mentre sul Monte Oreb, sul Sinai, al profeta Elia, come anche individuando una strada, ecco, anche di Dio stesso nel rivelarsi, perché là è tutto l'opposto di questi buoni fulmini, suoni potenti, il tremore che avvolge il popolo, così, quindi nel senso appunto di una progressione anche del suo rivelarsi, di un avanzare anche in lui, ecco, di strade differenti. Ho visto in un commento ebraico che viene indicato appunto una progressione nella santità anche per un ebreo, proprio prendendo anche spunto da questo luogo fisico del monte, le falde, il monte stesso, la nube più densa, che sono accostati poi al portone del Tempio, all'atrio, al Santo dei Santi, all'interno del Santo dei Santi, come se ci fosse appunto anche una progressione nella santità e un'attenzione e una finezza sempre maggiore nel riconoscere appunto questa santità. E poi sì, mi sembra importante, ecco, riprendere le cose che già sono state dette sia da Corrado nel senso del possesso, sia da Francesco nel senso di un desiderio di Dio di avvicinarsi, come anche dicevo all'inizio, di questo incontro che lui prepara e vuole che sia un incontro nuziale. E quindi mi sembra che sia importante, ecco, che all'interno di questo incontro nuziale non ci sia questo aspetto del possesso, perché sembra appunto che Dio è preoccupato di questo irrompere, di questo toccare, che sono sì anche il verbo appunto del peccato dei nostri progenitori, cioè il grande rispetto, cioè la grande attenzione verso l'altro, il grande onore, il grande timore. Mi sembra anche in una vita nuziale, e mi sembra che oggi si ricorda anche l'anniversario di matrimonio di Cristina e di Marco, che sono qua, ci sia dentro tutto questo, e l'altro va riconosciuto come santo, come prezioso, e non si può prevaricare, non si può irrompere, non si può toccare. Bisogna fare una liturgia di grande onore, di grande rispetto, di grande attenzione, di grande cura. Questo è richiesto, ecco, e penso che Dio sia lì perché vuole incontrare il suo popolo e vuole che sia appunto un incontro di festa, un incontro nuziale, certo con tutta l'attesa poi di una rivelazione piena, ecco.
Mm-hmm.